SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Questa è la musica scritta a sei mani da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, che in questo tema musicale contribuirono al successo di Febbre da Cavallo, il celebre film diretto da Steno che vedeva su tutti Gigi Proietti e Enrico Montesano a interpretare due scommettitori incalliti. Ne parliamo perché, insomma, oggi, come sapete forse, è in vittoria Public Holiday, c'è la Melbourne Cup, ovvero la corsa di cavalli più celebre d'Australia, uno degli eventi più prestigiosi e amati dell'intero calendario sportivo australiano, che si svolge ogni anno il primo martedì di novembre al Flemington Race Course di Melbourne. Si stima che la corsa sia seguita da oltre 1.300.000 spettatori in TV, e da qui il famoso detto che se un paese vuole invadere l'Australia lo può fare facilmente proprio oggi, il giorno della Melbourne Cup.
Esatto, questa competizione vanta tra l'altro oltre 160 anni di storia, 163 per la precisione. Era il 1861, mentre in Italia si proclamava il regno, Vittorio Emanuele II assunse il titolo di primo re d'Italia, il Victorian Turf Club creò una gara di 3200 metri per puro sangue di 3 anni ed oltre, nota appunto come la Melbourne Cup. 163 anni dopo, questa corsa rimane la più famosa gara di puro sangue in Australia, offre tuttora sostanziosi premi in denaro. Chi vince, il cavallo che vince, si porta a casa $4.400.000 da spartirsi tra proprietario, fantino e allenatore. Per tante persone però la Melbourne Cup è un evento che va al di là della semplice corsa, ma è un contenitore di ricordi. Ascoltiamo al riguardo Wayne Peakey, ricercatore aggiunto presso la Western Sydney University, per cui appunto la Coppa occupa un posto speciale nel suo cuore.
It's so much associated with one's childhood. My earliest memory, any memory, I think, is the 1965 Melbourne Cup, which was won by a horse called Lightfingers. And my pop used to run a sweep for the family. And, you know, someone, for an uncle or an auntie or a cousin or someone would win it and get a couple of bucks off pop. It was very exciting.
E torniamo a parlare di quella coppa, di quel 65 tra poco, ma l'entusiasmo di Peake è stato condiviso da molti, tanto che, come detto, il Victoria ha persino dichiarato il giorno festivo, e lo fece per la prima volta nel 1876 per celebrare la Melbourne Cup, che ancora oggi viene trasmessa dalla televisione in chiaro ed è un appuntamento molto atteso anche dal mondo della moda, con la stagione dello Spring Carnival che porta con sé diversi dress codes e quindi tante opportunità di sfoggiare abiti e, come vedremo, anche cappelli di ogni tipo.
Questo entusiasmo però, a detta di Wayne Peake, sta scemando e gli anni ruggenti sarebbero ormai lontani. A suo dire, gli anni 70 erano quelli in cui il brivido della Melbourne Cup scorreva lungo la schiena di moltissime persone e in cui tutti davvero si fermavano.
When I was at school, all but a few of the teachers, mainly maths teachers, would stop teaching, stop the class to listen to the cup. I don't think it happens to the same extent anymore.
Chissà perché gli insegnanti di matematica non si fermavano. Chissà, non lo so. Entusiasmo quindi in calo oggi, ma pur sempre importante. Si prevede che quest'anno circa 90.000 persone si presenteranno al Flemington Race Course per assistere alla Melbourne Cup, con un aumento rispetto al 2023, ma sempre lontano dai numeri degli anni precedenti. Il picco fu toccato nel 2003, quando 122.000 persone affollarono l'ippodromo a nord di Melbourne.
E questo calo di consensi potrebbe essere legato a un cambio dei tempi, in particolare una maggiore sensibilità relativamente a due temi controversi. Da una parte l'aumentata consapevolezza sui danni causati dal gioco d'azzardo e dall'altra le polemiche sollevate dagli animalisti sui diritti degli animali che in eventi simili verrebbero, a loro dire, calpestati.
Iniziamo analizzando l'aspetto legato al gioco d'azzardo. Lo facciamo ascoltando Charles Livingston, che è professore associato e responsabile dell'unità Gambling and Social Determinants della Monash University School of Public Health and Preventive Medicine, secondo cui il collegamento tra la coppa ed il gioco d'azzardo ha effettivamente rappresentato un grosso ostacolo.
You know, what we're looking at is a realization, I think, from people that, you know, the racing events or the big sporting events are one thing, but the way they have been tied almost inextricably to gambling has become something that many people not only find offensive but also very worrying.
Nel 2022 si è toccata la cifra record di 776 milioni di dollari scommessi negli eventi associati alla Melbourne Cup Carnival. Per Charles Livingston, un ruolo determinante in queste cifre gigantesche è quello degli operatori del gioco d'azzardo online, che hanno sfruttato la gara come un'opportunità per reclutare nuovi scommettitori. Il consiglio di Livingston alle persone che scelgono di giocare d'azzardo è di non scaricare nessuna app, perché il rischio di scommettere cifre anche importanti aumenterebbe sensibilmente.
So if what you want to do is just have a quick bet on the Melbourne Cup, then find the nearest TAB and go and put it on by yourself using cash money that you've got. Setting up gambling accounts for the purposes of just betting on the Melbourne Cup is a bad idea, but unfortunately one that many people increasingly do because it's relatively convenient for many people.
E quindi questo era uno dei due aspetti controversi, cioè quello legato al gioco d'azzardo. L'altro, che si ripresenta come quello del gioco d'azzardo ogni anno, è quello del presunto maltrattamento dei cavalli. L'Associazione Australiana per la Protezione dei Cavalli da Corsa ha recentemente pubblicato il report Death Watch, il documento annuale secondo cui tra il quello di quest'anno, tra il 1 di agosto del 2023 e il 31 luglio 2024, sono morti 151 cavalli sulle piste australiane.
Per Elio Celotto, che è direttore di questa associazione, l'industria delle corse sta facendo sforzi sempre maggiori per nascondere queste morti. E Celotto aggiunge che mentre il paese si prepara a festeggiare la Melbourne Cup, è importante che le persone sappiano che stanno in realtà celebrando la mutilazione e l'uccisione su larga scala di magnifici animali molto intelligenti e sensibili.
E uno degli episodi più discussi relativi alla Melbourne Cup e alla salute dei cavalli risale al 2019, quando un filmato trasmesso dall'ABC rivelò come molti cavalli da corsa, una volta giunti a fine carriera, venivano soppressi in un mattatoio del Queensland. In quell'occasione Elio Celotto si era espresso così ai nostri microfoni in merito a quei fatti.
Guarda, quelle immagini che abbiamo visto, è 10 anni che guardiamo quelle stesse cose che succedono ai knackeries, dove li uccidono per i cani, i gatti e altri animali, è sempre la stessa cosa. Non era nessuna sorpresa per noi di vedere quello che abbiamo visto, perché io l'ho visto anche dal vivo. Noi siamo contenti che adesso almeno il pubblico sa che succede questa cosa e possono decidere di non support tra il horse racing, perché alla fine è crudele. Il horse racing è un sport che tutti pensano che gli animali sono guardati molto bene, che è un sport per i ricchi, ma alla fine questi animali sono sfruttati e dopo buttati fuori. Ci sono tante prove, perché è sempre stato così. Basta guardare al nostro website Horse Racing Killed, noi abbiamo fatto diversi filmati di queste cose, solo che questa volta è stato mostrato in televisione, che sembra una cosa nuova, ma infatti è sempre stato. Questi cavalli non sono felici, sono infelici. Questi cavalli sono forzati di correre, che poi ci sono le droghe, c'è il whip che le usano anche, corrono solo perché hanno paura, solo per quello, e noi siamo qui per essere la voce per questi animali che non hanno nessuna voce, che sono sfruttati per tutta la vita e poi alla fine sono uccisi perché non ci sono i homes per questi cavalli.
E questa era la voce di Elio Celotto, direttore della Coalition for the Protection of Race Horses. Gli organizzatori della Melbourne Cup si sono quindi trovati di fronte a un bivio, con il compito di bilanciare l'eccitazione storica che circonda la gara con una crescente consapevolezza sociale dei danni ad essa associati, sia trattati di gambling o di salute e diritti dei cavalli.
E una strategia è stata quella di distrarre il pubblico dalla gara vera e propria. Per esempio, la nuova amministratrice delegata del Victoria Racing Club, Kylie Rogers, ha puntato e sta puntando sui concerti, in modo da creare un evento non direttamente legato a cavalli, corse e scommesse. Secondo il professor McManus, che insegna geografia urbana e ambientale all'Università di Sydney, tutto questo fa parte di un tentativo di far sembrare il tutto più sostenibile.
But there are also people who within the industry have wanted to see change. So it's actually much more complex than, say, us and them or two sides to a coin. It is actually far more complex than that.
Ma quindi riuscirà la musica a risolvere il problema del calo di popolarità della corsa? Nutre dei dubbi il professor McManus, secondo cui la priorità al benessere degli animali sarà la chiave vera della sua sopravvivenza.
Politically, it's really hard to remove and to stop the industry. And Australia's industry is big; we're the second biggest breeding region in the world, the country, concentrated in places such as the Hunter Valley and parts of northeast Victoria. So it's not about to go anywhere soon, away soon, but it's certainly being threatened.
Torniamo ora all'evento in sé, alla corsa. Tra i requisiti che i cavalli devono avere per partecipare alla Melbourne Cup ci sono ovviamente anche i risultati raggiunti durante la loro carriera. Il curriculum conta, e in questa corsa ancora di più, come ci ha raccontato Matteo Rottigni, che ha lavorato molti anni con i cavalli da corsa, soprattutto nella prima fase della loro vita.
Tra i requisiti che deve avere un cavallo per partecipare alla Melbourne Cup c'è il fatto che deve aver raggiunto determinati risultati in gare importanti. Altrimenti non potrà e non verrà selezionato per questa gara, una delle gare più importanti del mondo, con un prize money, ovvero un montapremi tra i più alti. Facciamo l'esempio del calciatore: in tenera età un calciatore inizia a muovere i primi passi da pulcino, per poi diventare juniores, per poi, a seconda dell'età e della tecnica migliorandosi, riesce poi a partecipare a partite in squadre più importanti, per poi arrivare alla tanto agognata Serie A, per fare un esempio. Ecco, è un po' la stessa cosa, diciamo. Non c'è distinzione di sesso tra maschi e femmine, quindi possono partecipare entrambi alla Melbourne Cup. L'unico requisito e vincolo è quello che abbiano più dei 3 anni di età. Ma uno dei fattori chiavi sicuramente è il pedigree di questi animali. Si cercano solitamente di accoppiare cavalli vincenti o che abbiano prodotto cavalli vincenti o che a loro volta siano stati dei campioni. Ovviamente questo non dà alcuna garanzia, dipende molto dalle potenzialità ovviamente del soggetto e soprattutto che sia in salute. La chiave sicuramente è quella di avere un buon allenatore, è regola che vale sicuramente anche per gli atleti umani. Ecco, la parte dell'allenamento e il lavoro svolto dall'allenatore in quasi tutti gli sport è una chiave fondamentale.
Cup Day 1965, and fine feathers make fine birds, but Lord Casey had other things on his mind. Here's the Gold Cup, for instance, with $70,000 standing at stake. They're racing in the Melbourne Cup with Tobin Bronze and Zaima near the rails, best to begin. With about a furlong and a quarter left to go, it's Zaima nicely clear, but inch by inch it's Lightfingers wearing Zaima down. Midlander finishing well, Yangtze hanging on gamely. Here's a two-horse war, Lightfingers and Zaima. They split the line dead heat, no! Lightfingers from Zaima and Midlander third. It's a big day for Roy the Boy Higgins, Melbourne's idol. He achieved a lifetime ambition.
E questa era proprio l'edizione del 1965, quella
tornata
per un attimo, menzionata dal Wayne Peak, ricercatore della Western Sydney University precedentemente, con il commento di Ken Howard. Vittoria di Light Fingers montato da Roy the Boy Higgins su Zaima e Midlander. Questo per dire che la Melbourne Cup è davvero molto seguita, ha una forte tradizione storica anche all'interno della comunità italiana in Australia, che in alcuni casi si ritrova all'interno di club storici. Ascoltiamo dai nostri archivi, abbiamo trovato ascoltato questa testimonianza di Maurizio Pagnin, che al tempo era Culture Event Manager del Club Marconi di Sydney, che in quel contributo affrontò anche il tema della polemica relativa alle corse dei cavalli come evento da non promuovere eccessivamente. Ascoltiamo.
È seguita, tutti si fermano, tantissimi prendono giornate off dal lavoro, non vanno a lavorare, chiedono di avere una giornata di holiday pay praticamente, e di si prendono una giornata libera e vanno in giro per i club, prenotano pranzi, vanno con gli amici, la famiglia, si divertono, insomma, ecco, è un giorno in cui anche chi non ha mai scommesso o scommette una volta all'anno non ha mai scommesso. Io ho incontrato un ragazzo italiano che fa il cuoco e mi ha detto: sono appena arrivato qui, ma tutti parlano della Melbourne Cup e mi devi dare qualche informazione. Io dico: segui, ho detto, le tue date di nascita e forse hai qualche fortuna, insomma, ecco. Io sono d'accordo con questi che fanno le critiche per quanto riguarda le corse ad ostacoli. Per quanto riguarda il frustare, c'hanno un numero, un fantino non può dare più di un determinato numero di frustate, perché poi viene squalificato, insomma, ecco. Quindi non è, i cavalli sono allenati per correre, e il peso non è che hanno pesi, insomma, che non riescono a portare. È uno sport come gli altri, e quindi i cavalli devono si divertono, corrono anche loro, insomma, ecco, non è che li trattano come prime donne, li puliscono, li lavano, li seguono col veterinario, non è che vengono trattati disumanamente, come dicono questi che fanno le proteste, insomma, ecco, secondo me.
Questi che fanno altri al tempo, sembra chissà quanto tempo fa, ma dalla risata mi sa che l'avevi sentito tu, Massimiliano.
Sì, sì, credo fosse dopo l'anno scorso, comunque sì, molto recente questa conversazione.
Me ne ero accorto, sì. Quindi, tra l'altro, quel discorso della data di nascita non funziona mai, perché il 20 non si piazza mai, manco fra i primi tre, ma
non si vince quindi.
Mai. Come avevamo detto all'inizio di questo servizio, sì, ci sono dei problemi, ma seri, che si stanno affrontando, ma la Melbourne Cup, così come tutto lo Spring Carnival, non è solo una corsa, ma anche un vero e proprio evento di moda, nel quale ogni anno i partecipanti sfoggiano abiti eleganti e stravaganti, rendendo la giornata una vetrina per il mondo del fashion.
Qui entriamo nella fase o cavallo.
Qui esatto, qui entriamo nella fase o cavallo. Per esempio, non so se sapevi che il dress code per il Derby Day, che si è tenuto, un'altra corsa che fa parte del Carnival, che si è tenuta sabato scorso sempre a Flemington, è diverso ma sempre rigoroso, cioè tutti si devono vestire in bianco e nero.
Devo dire di no, non lo sapevo e mi fa piacere saperlo. Nel caso servisse, certo, tutto è possibile. Ma per capire meglio l'importanza della moda alla Melbourne Cup, non chiediamo a me o a te, caro Andrea, ma ascoltiamo un'esperta, ovvero Roberta Marchesini, che è fondatrice del brand Tema Moda e che è stata invitata nell'edizione 2023 a presentare le sue creazioni in occasione del lancio dell'evento. E proprio Roberta Marchesini ci aveva raccontato l'esperienza della sfilata e l'emozione di portare il suo stile su uno dei palcoscenici più importanti d'Australia.
Roberta, tu appunto, diciamo, sei appena rientrata da Melbourne e quindi dal fervore organizzativo, per cui portaci un po' di glamour e di atmosfera, raccontaci un po' di questo evento a cui hai partecipato.
Volentieri, abbiamo avuto l'onore di essere invitati dalla Lexus Melbourne Cup Tour a Melbourne, dentro proprio allo showroom della Lexus, dove c'erano cinque stilisti, ognuno con dei stili diversi, per fare vedere la sfilata, per, diciamo, inaugurare la Melbourne Cup, e ognuno degli stilisti facevano vedere i loro modelli che proponevano per la sfilata.
Che può sembrare un po' bizzarro, perché comunque è una corsa epica, ma che in realtà ha una forte connessione con la moda. Ce la vuoi spiegare un po' per chi ancora non l'ha vissuta, specie qui in Australia, magari appena arrivato non ne sa nulla?
Sì, praticamente la Melbourne Cup è un giorno che è pieno di gioia, ed è un momento dove tutte le donne... è un momento dove la gente si veste bene, di solito con colori molto vivaci
e con cappellini che di solito non utilizzeresti, diciamo, per uscire di casa.
No, cappellini, tutto abbinato, c'è il vestito giallo con le scarpe gialle, con il cappellino giallo.
Quindi proprio modello Regina Elisabetta, per intenderci.
Sì,
ma scusami, ma cappellini o fascinator? Perché è la stessa cosa. Cosa Happy? Non so cosa mi devo mettere. Aiutami.
Quali chiamano fasci nera? Però le potresti mettere anche tipo dei fasci nera che sono tipo dei gioielli che ti coprono la faccia, che sono fatti con la retina, che hanno dentro le perline.
Gioielli che ti coprono la faccia è un'immagine incredibile.
No, vabbè, con una retina, trasparente, e cioè ogni tanto hanno le perline.
È come un cerchietto, giusto? È un cerchietto con applicati magari dei fiocchi, okay. E poi la retina che scende con tutte luccichi, colori.
Sì, è bello, sai quando ti sfogli il velo, però un po' più corto.
E quindi servono settimane di preparazione, immagino.
Sì, sì. Cioè, a dire il vero, ci sono mesi e mesi di preparazione. E c'è gente che sì, inizia a cercare su internet, guarda nel magazine.
Dove si trovano, Roberta, queste cose? Non che io, come dire, programmi di farlo, ma sono incuriosito. Dove si comprano?
Allora, diciamo che gli stilisti australiani lo sanno, si preparano in anticipo sei mesi prima per creare degli abiti solo ed esclusivamente per la Melbourne Cup, che poi questi abiti vengono usati di nuovo per altri festeggiamenti, ci sta, però fanno le pubblicità, ne mettono nel magazine, sui social media.
Quindi Roberta, tu a questo, diciamo, lancio, a questo evento a cui hai partecipato, hai fatto sfilare abiti di questo tipo, quindi cappellini e cose adatte alla Melbourne Cup, è così? Raccontaci un po' quello che hai presentato tu.
Beh, noi abbiamo rappresentato la nostra collezione estiva, che è basata sui fiori, e quindi le nostre modelle avevano i fiori, sui capelli, non tanto cappellini, ma erano più stampe colorate, bright, come si dice, chiare.
Sì.
Colori sgargianti anche, quindi.
Sì,
qual è il colore dell'anno, quindi, che dovremmo? Io non credo di andare, ma insomma, chi vorrà partecipare, che colore deve mettersi quest'anno?
Allora, ad essere sincero, il colore della Melbourne Cup è la rosa gialla, è il colore giallo, e anche gli uomini indossano la rosa gialla nei loro completi. Quindi tutti i colori, i vestiti che vanno nella Melbourne Cup sono dei vestiti chiari, chiari e colori vivaci.
Insomma, chiari colori vivaci, c'era il giallo, la rosa gialla. Ti ha dato qualche altra idea su cosa indossare, Andrea, visto che tu immagino...
No, io mi sono concentrata sul cappello, e siccome ci vogliono mesi di preparazione, mi sto già preparando per l'edizione 2025.
Tra l'altro, sai che non sono consentite tutta una serie di cose.
Infatti stavo leggendo, a me non fanno entrare nemmeno, ma nemmeno il parcheggio mi fanno arrivare, perché cioè le infradito, no. Poi ci sono alcune cose che non so nemmeno cosa siano, accanto a jeans.
Short sopra il ginocchio, anche quelli. Indumenti che mostrano l'ombelico, non credo ti riguardi direttamente, no. Ma insomma, ma no, detto...
A meno che non sballi maglia, mi metta quella di mio figlio, ma non credo. Poi giacche impermeabili, scordatele.
Niente giacca a vento, quindi se piove...
Piove, terraccio.
La si prende.
Cioè, magari fai il cappello con la tesa larga, insomma.
Dicevamo anche, tra l'altro, dello champagne, che è un altro degli elementi, insomma, tipici della Melbourne Cup. Se ne beve davvero tanto, anche quello. Forse uno degli aspetti un po' controversi, ma forse non così tanto, ma insomma, se ne beve tanto, diciamolo così, come fatto. Se addirittura una ditta francese, che non nominiamo per fare pubblicità, ecco, ne prevede di stapparne circa 2700 oggi.
Addirittura. E tra l'altro oggi, in questa edizione, ci saranno quattro fantine donne, che è il record di donne fantine alla Melbourne Cup, che per il momento l'ha visto vincere soltanto una fantina donna, Michelle Payne.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.